Questo nel rito bizantino, perché noi abbiamo l'epiclesi dopo le parole, mentre nel rito romano l'epiclesi, l'invocazione dello spirito, sapete, è prima. Ci avete fatto caso? Noi ti preghiamo, manda il tuo spirito perché questo pane, questo vino diventino il corpo e il sangue di Gesù. E poi, infatti, Gesù disse di fare così e cosà. Sono due modi distinti, ma non certo in contraddizione, due modi di fare delle chiese, la chiesa bizantina e la chiesa romana, ma tutte e due invocano lo spirito perché quelle parole si realizzino, dice. Allora, tutto ciò che è di Cristo è mio, è nostro, e si realizza in alcune persone in un modo, in altre in un altro modo. In Maria tutto il mistero di Cristo si è realizzato, tutto. Infatti Maria, sapete, è risorta, la prima risorta dai morti. Gesù è il primo risorto, ma lui era Dio. Ma la prima creatura, totalmente creatura, con una persona umana, Maria, è la prima creatura che è risorta dai morti. E questo perché in lei si è compiuto tutto il mistero di Cristo. Tutto. Non c'è una virgola che Maria non ha avuto dal figlio suo. Quindi possiamo dire che tutto ciò che Cristo ha compiuto si è realizzato in prima persona in Maria e quindi in tutti noi, naturalmente, quando lui vorrà. Ma tutto il piano già è realizzato. Ora, la cosa che vorrei dirvi è che quando noi celebriamo o vogliamo parlare di un mistero, come mistero non nel senso di una cosa che non capisco, ma di un piano divino che si realizza, questo significa il mistero, noi dobbiamo andare a vedere i testi che la Chiesa usa per questo, per celebrare questo mistero. Se volete parlare dell'Immacolata Concezione di Maria, andate a prendere i testi che la Chiesa usa, perché oggi come ieri e come domani, come in tutti i secoli, esiste la regola del lex orandi, lex credendi. Cosa significa? Colui che prega in un certo modo non può pregare diversamente da ciò che crede. Se crede che Maria è risorta dai morti, deve pregare conseguentemente. Se io dico, credo che Maria è risorta dai morti, non posso dire, oh Signore, accogli l'anima della madre tua, il cui corpo è ancora a Gerusalemme. Sarei in contraddizione. Non posso dire che il corpo è a Gerusalemme, in un sepolcro, e credere che è risorto. Devo pregare in base alla fede. Allora, se credo che Maria è risorta dai morti, la mia preghiera sarà: ti ringrazio Signore perché Maria, come vedremo nel prefazio, è per me segno di consolazione e di sicura speranza. Segno di consolazione e di sicura speranza. Perché? Perché in lei si è verificato, si è completato il mistero, il piano del figlio tuo, per cui lì dove Cristo è come Cristo è, Maria è col figlio. Lì dove Cristo è, Maria è, e come Cristo è, Maria è. Questa è la preghiera che nasce dalla fede. Ora, quando volete appunto parlare di una festa, di un mistero, di una celebrazione, andate a vedere come la Chiesa prega. Quindi, se volete, quando sarete poi a casa, potete prendere i testi e le preghiere del 15 agosto e continuare la vostra meditazione. I testi sono testi che io trovo nella liturgia, nella messa. Prima di passare ai testi, diciamo: è stata una vera morte quella di Maria. Noi sappiamo che l'antico titolo dell'Assunzione era Dormitio Virginis o Chimisis Tisfeotoku in greco. Chimisis significa riposo, da cui viene la parola cimitero, chimitirion, luogo del riposo, luogo del sonno. Ma è morta Maria? O è passata da uno stato di sonno, di torpore, allo stato di gloria? E questo non lo sappiamo. Neanche il Papa Pio XII, che definisce il dogma nel 1950, entra in merito. Lui dice quando, se avete il breviario, forse noi in questo non, nel breviario, in questo di qua non c'è, c'è l'altro, l'altro volume. Quando giunse il tempo, queste non sono proprio le parole precise, ma l'idea è questa, del suo passaggio da questo mondo all'altro, ecco, Maria fu assunta in cielo, ma non entra nei particolari. Mentre il Papa Giovanni Paolo II dice, benché il dogma non dice niente a proposito, perché il dogma non parla della morte, ma parla semplicemente di questo passaggio da uno stato di decadenza come il nostro, uno stato di gloria, il Papa Giovanni Paolo II dice, secondo me Maria è morta, cioè ha subito il distacco dell'anima dal corpo. Questa è una fede del distacco dell'anima dal corpo che noi troviamo nella iconografia, nella pittura, sia occidentale che orientale. Nella pittura antica, naturalmente, occidentale e orientale, potete vedere a Roma, a Santa Maria Maggiore, c'è Maria addormentata, messa sul letto, che poi sembra più che altro un catafalco, e il Signore che sta in piedi al centro di questa figura e tiene in mano un'anima avvolta in fasce, che sarebbe l'anima di Maria. Quindi la morte c'è stata. Naturalmente non è stata una morte sofferta, ma dicono i padri è stato quasi un addormentarsi nel Signore. Noi sappiamo che anticamente per dire morte si diceva sonno, si è addormentato nel Signore. Quindi il termine dormizio dovremmo prenderlo come passaggio, come morte tranquilla. Anche perché, dice Giovanni Paolo II, la madre, visto che è configurata alla gloria, deve essere anche configurata alla morte. Gesù è morto sulla croce, è morto, completamente morto, non una morte apparente, è morto. E dunque anche Maria come creatura ha subito la morte, ma non una morte dolorosa, non una morte di agonia, ma un tranquillo passaggio da questa realtà all'altra, cioè c'è stato il distacco dell'anima dal corpo e l'anima appunto è tenuta in braccio dal figlio suo. Ma cosa è successo? La tradizione dice che Maria fu deposta nel sepolcro, quindi era morta. E non era presente il solito Tommaso Meschino, era sempre lui che non è presente. Non è presente quando Gesù risorto entra a porte chiuse nel cenacolo, non è presente al trapasso della Vergine Santa. Allora quando viene dopo 3 giorni, lo informano, lui giunge a Gerusalemme e dice: dove l'avete deposta? Perché voglio andare a contemplare per l'ultima volta il suo bel volto. Lo portano nel Getsemani, dove la tradizione dice che è stata sepolta, anche se c'è un'altra tradizione che dice che è morta a Efeso. Non sappiamo bene come siano successe le cose, la tradizione comunque dice così. Andati gli apostoli al Getsemani, tolgono il coperchio della bara dove era stata deposta la Vergine, e vedono che non c'è il corpo, ma che la bara è piena di fiori, di rose, di gigli. Allora Tommaso dice: ma com'è possibile? Io volevo vedere il volto della Vergine Maria per l'ultima volta. A un certo punto, alzando gli occhi al cielo, lui vede la gloria di Maria, e Maria gli appare dandogli la sua cintura. Da qui nasce tutta la devozione della Madonna della Cintura, Sant'Agostino, eccetera. La cintura della Vergine viene donata a Tommaso perché creda che lei è risorta dai morti. Ripeto, questa è tradizione e leggenda che noi troviamo nei Vangeli apocrifi. Però c'è sempre nella leggenda uno sfondo di verità. Magari non avranno trovato rose e fiori nel sepolcro, magari la Madonna non sarà apparsa nella gloria dando a Tommaso la sua cintura, però la verità è che il sepolcro è vuoto, anche quello della Vergine Santa. E se questo non fosse stato vero, non ci sarebbe la tradizione, non ci sarebbe la fede,